Grazie professor Nagy. All'arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia chiediamo le conclusioni. Lui ha aperto questa settimana, domenica scorsa, con una celebrazione qui nella chiesa di Santo Volto, quella seguita giorno per giorno nei vari convegni e nelle scuole, anche inserendola nella visita pastorale a Rivoli. Chiediamo di concludere il convegno e la settimana.
Grazie. E sono lieto di esprimere la mia e sono certo anche la vostra soddisfazione per questa seconda settimana della scuola, che abbiamo visto anche i giorni passati, ha avuto momenti molto forti, coinvolgendo ovviamente i ragazzi, coinvolgendo i docenti, i genitori, e soprattutto ha permesso di puntare i riflettori su una realtà centrale del nostro paese, del nostro territorio, su cui si giocano il vero progresso e la promozione culturale, morale e sociale della popolazione e della popolazione più giovane in particolare. Io ringrazio i diversi relatori intervenuti ai dibattiti, come anche questi di questa mattina, e anche tutti quelli che si sono riuniti insieme durante questa settimana per affrontare il tema delle parole perdute, che dovrebbero essere continuamente riscoperte, riattualizzate proprio attraverso anche la scuola e la promozione culturale. E ringrazio in particolare il Ministro della Cultura Ornaghi, che ha voluto onorarci della sua presenza, significativa partecipazione che a chiudere in bellezza e speranza la nostra settimana. Torino è in grado, io credo, di essere considerato a tutti gli effetti città della cultura, perché può contare su una serie di realtà riconosciute e celebrate in tutto il mondo, nel campo delle scuole anche, soprattutto mi riferisco alle scuole secondarie superiori, nel campo dell'università, del politecnico, dei musei, delle biblioteche, dei teatri, dell'arte, in tutti i suoi ambiti, e anche per molte iniziative che si compiono, si fanno qui a Torino a livello internazionale, che scandiscono l'anno civile e sono partecipate da un gran numero di artisti e di pubblico. Pensiamo al Salone del Libro, pensiamo al cinema, pensiamo appunto all'editoria e anche ai grandi giornali e alle comunicazioni. Torino può offrire autorevoli e significativi quindi contributi di eccellenza sotto questo profilo. Un complesso di istituzioni di grande valore da cui si possono trarre valide proposte per la sensibilità e la preparazione delle più diverse attese delle persone. È un campo questo quindi su cui si dovrà continuare a scommettere, investendo quanto è doveroso per mantenerlo, potenziarlo, metterlo in grado di offrire il suo prezioso contributo al futuro della nostra città. C'è una iniziativa in atto che è partita un po' in sordina ma sta crescendo, di cui sono molto interessato e direi mi sembra molto bella, ed è la sfida di portare la cultura alta nelle periferie. Cioè portare tutto ciò che si fa, pensiamo al teatro, pensiamo a tanti altri aspetti di questa, chiamiamola cultura alta, insomma, no? Che non sia una cultura di nicchia, ma che diventi anche possesso della popolazione che vive un po' ai margini questo discorso. È un progetto che abbiamo attivato, stiamo attivando insieme alle istituzioni, insieme a diverse realtà culturali della nostra città, compresa quindi anche la Chiesa, no? Credo che questo sia un progetto positivo da incoraggiare, perché più si amplifica l'apprezzamento per la cultura e più cresce anche il valore della comunione, del bello, del buono, del vero nell'animo umano. Non dobbiamo dimenticare inoltre che la cultura si attua con diversi linguaggi ormai, che hanno sempre il loro cuore, dovrebbero avere al loro cuore la promozione integrale della persona e della comunità. Certamente la Chiesa, è stato sottolineato molto bene dal Ministro, ha sempre promosso la cultura come una delle vie prioritarie, fondamentali, per offrire alla gente, alle nuove generazioni, ragioni di vita e ragioni di speranza. La cultura del nostro popolo trova infatti le sue radici in quel tessuto di valori, di tradizioni cristiane, civili, che hanno caratterizzato l'esistenza di tante persone, famiglie, comunità, e hanno dato vita a un complesso di opere in tutti i campi della cultura, anche civile, non solo religiosa, che sono ancora oggi un patrimonio incommensurabile del nostro paese. è stato detto che sono il nostro petrolio, tra virgolette, nel senso che hanno una ricchezza, ecco, veramente universale, no? E Giovanni Paolo II è stato citato, aveva una convinzione di fondo che esprimeva dicendo che una fede che non si fa cultura, che non è inculturata, rischia di non essere accolta e di condurre a un fideismo pericoloso per la stessa solidità e verità della fede. Chiaro che la fede va oltre anche la cultura, però accoglie in sé anche tutte le dimensioni, le sfide culturali, e attraverso la cultura trova il modo di entrare nel cuore anche della storia, no? Ecco, vivere, amare, soffrire, morire, tutta l'esistenza personale, familiare, sociale, era un tempo impregnata di una cultura che traeva dalla fede i suoi contenuti importanti. Era una cultura fonte di gioia, perché affermava la dignità di ogni persona, creata e amata da Dio, e indicava nell'incontro con Lui la pienezza della felicità e della vita per sempre. Oggi sappiamo, frase famosa di Paolo VI, ma che vale ancora oggi, la dissociazione tra fede e cultura è veramente grande, e questo è veramente il dramma, diceva Paolo VI, della nostra epoca, no? E come colmare questo iatus così profondo è il compito certamente della Chiesa. Anche l'attuale sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione tende proprio a entrare dentro questo problema, no? C'è poi un pluralismo culturale sempre più ampio, culturale, religioso, con il quale occorre fare i conti, ricercando vie di dialogo e di incontro per il bene della società. Però prevale anche, come sappiamo, predomina il pensiero debole che mette in crisi ogni verità oggettiva e fa trionfare il soggettivismo che si basa sulle opinioni o sulla maggioranza. Allora, di fronte a questo, io credo che bisogna la scuola in qualche modo, ma non solo la scuola, ma certo, innanzitutto forse qui parliamo di scuola, bisogna che veramente affrontiamo con serietà le sfide, alcune sfide che io cerco di richiamare, no? Alcune sfide che sono anche risorse, però, non sono solo sfide, non esistono solo le sfide, esistono anche le risorse dentro le sfide, diciamo così, no? Pur essendo sempre un po' da parte nostra forse l'orientamento di vedere più la pace destrues che la pace costrues, no? Io credo che oggi si parla di crisi, meglio parlare di travaglio, perché è un travaglio tipo il parto, una nuova nascita, no? La crisi dà il senso, ecco, di una cosa negativa. All'interno della crisi ci sono anche degli aspetti positivi, così anche per quanto riguarda questo aspetto. Ecco, una prima sfida e risorsa è stato già ricordata, è certamente l'educazione, che trova nella scuola e nell'università ambienti culturali specifici e luoghi privilegiati per esprimersi. Infatti educare tutto l'uomo, la persona nella sua interezza, formare all'agire, ma anche prima all'essere, se stessi, costituisce il grande e delicato compito che la scuola è chiamata ad assumere, insieme alla famiglia, insieme alla comunità civile, certamente, insieme a tante altre realtà, no? Però i docenti in particolare, che nella scuola sono forse quelli che portano di più il peso anche di questo, vanno sostenuti per avere la possibilità, attraverso una loro qualificazione e una loro stima, bisognerebbe stimare forse un po' di più anche il corpo docente, anche da parte delle famiglie e da parte degli stessi alunni, per dare veramente, svolgere il loro compito e sostenere la crescita intellettuale, morale dei loro alunni. In questo ambito la scuola, appunto, però, a mio avviso, deve superare una certa autoreferenzialità. Non è facile. La scuola tende sempre un po' a guardarsi dentro, no? Ecco, a cercare di fare cose anche belle, importanti, non collegandosi con le altre scuole del territorio, non parliamo poi tra scuole statali, scuole paritarie, che pure sono scuole pubbliche, quindi dovrebbero collegarsi in qualche modo sul territorio, no? Tutte insieme, per progetti anche un po' di interazione, ecco, comune. E credo che coinvolgere di più la famiglia, inserendosi proprio nel territorio, inteso come persone, tradizioni, presenze di realtà religiose e civile. È significativo che durante la settimana abbiamo fatto anche un incontro con i docenti, c'era un buon numero di docenti, c'erano 6 gruppi di studio che trattavano della didattica, che trattavano di tanti aspetti della scuola, ce n'era uno che trattava scuola e territorio, 6 adesioni, i minimi proprio, pochissimi. non interessarsi, non è che non interessasse da questo discorso. Però, d'altra parte, c'è anche stranezza da parte della famiglia che in qualche modo ha delle pretese verso la scuola, ma poco più, cioè dice vabbè, e va a incontrare i docenti oppure la scuola quando magari c'è qualcosa che non va, altrimenti è abbastanza indifferente, e stranezza anche da parte della comunità ecclesiale. La comunità ecclesiale ormai la scuola la considera così, una realtà a sé, è una realtà a sé. E io vedo nella visita pastorale quanto è difficile convincere anche i parroci, per esempio, a venire con me nelle scuole. Io vado nelle scuole, dice, ma chi ci venga a fare? Io poi intanto non li conosco, eccetera. Ma cosa ci venga a fare? Andiamoci, dai, vediamo un attimo, no, di entrare dentro anche questa realtà. Ce l'hai qui, in questo tuo territorio, no? Prendi contatto con gli insegnanti di religione, con gli insegnanti cattolici, se non vuoi andare a parlare ogni tanto così, ogni tanto, una volta all'anno, magari al preside, al direttore didattico. Fai vedere che, insomma, ti interessi in qualche modo anche, non mica che devi andare a parlare agli alunni, devi portare chissà quale, ma anche dal punto di vista di relazioni umane. C'è questa autoreferenzialità e a cui corrisponde però anche questa estraneità, no? E il dialogo e l'incontro tra queste realtà educative invece è decisivo. Nessuno può bastare a se stesso. Oggi no, la famiglia non può pensare di educare, e lo vede, la fatica di educare in modo pieno, integrale i propri figli, non lo può pensare la scuola, non lo può pensare la parrocchia, l'oratorio, non lo può pensare i gruppi anche associativi, eccetera. Bisogna fare alleanza, bisogna dare vita a un patto di corresponsabilità educativa, o chiamarla l'alleanza educativa, come vogliamo, il Papa ha parlato di alleanza educativa, ma infatti corresponsabilità educativa, che veramente dia possibilità di avere qualche indirizzo comune, insomma, no? E insomma, un po' di ecumenismo non sarebbe male, anche sotto il profilo così del rapporto culturale tra le varie realtà culturali del territorio, no? Sotto, mettendo al centro l'alunno, mettendo al centro ovviamente le nuove generazioni che non sono oggetto, ma che sono protagonisti, devono essere soggetti anche di questa alleanza educativa, no? A questo però si deve aggiungere il dirompente intervento che c'è stato in questi ultimi decenni, insomma, no? Di una matrice formidabile dal punto di vista di attrazione, che sono appunto i mass media. Direi per i ragazzi, soprattutto oggi, è la rete, perché ormai televisione, radio sono cose dei nonni, cioè loro vanno in rete. Io quest'estate mi sono trovato con un gruppo di ragazzi adolescenti della Cresima, 12-13 anni, mi hanno inchiodato a parlare di Facebook per 2 ore e mezza, 3 ore, io non sapevo mica proprio muovermi su quel terreno. Però loro si muovono dentro, così come i pesci nell'acqua, no? Con tante ambiguità, con tante anche, diciamo, rischi, lo sappiamo bene, perché l'uso di questi mezzi è affascinante, promuove in qualche modo diverse culture anche, no? Che sono però spesso molto superficiali, che non lasciano spazio alla riflessione, ma tendono a suscitare interesse, emozioni episodiche e a volte anche portano su strade che non sono del tutto eticamente corrette, no? Un'altra sfida che io vedo è quella del pluralismo culturale etnico-religioso, già stato accennato, no? È una risorsa questa, certo che è una risorsa importante, ma pone anche seri problemi ovviamente. Quando si tratta di religioni molto diverse dalla nostra, che hanno una visione dell'uomo, della donna, di Dio, della vita pubblica, del lavoro, della vita familiare, molto diversa rispetto alla cultura occidentale, sia di stampo religioso che laico. E questo allora significa che queste diverse tradizioni culturali, che sono, di cui sono portatori anche tanti immigrati, stimolano a trovare vie di convergenza, di accoglienza, certamente, di integrazione, come si dice, ma valorizzando sempre e salvaguardando quello che è il tessuto, a mio avviso, culturale, sociale e religioso del nostro paese, del nostro patrimonio di valore, del nostro popolo, perché ne costituisce l'identità, ne sostiene il futuro, insomma, no? Non possiamo mettere tutto sullo stesso piatto, se siamo in un paese che ha una sua cultura, una sua tradizione, ha dei suoi simboli, ha delle sue realtà concrete, non solo religiose ma anche laiche, e quindi integrazione significa proprio cercare di mettere al centro proprio questo patrimonio, no? Poi si allarga, ci si allarga anche alla conoscenza, all'incontro nella scuola con tante altre realtà, e giustamente io credo che attualmente la scuola è una delle realtà che sopporta, tra virgolette, il peso più grande per questo tipo di integrazione delle nuove generazioni, perché abbiamo delle scuole dove il 30% sono persone, bambini, ragazzi eccetera, che vengono da religioni, da etnie diverse, e mettere insieme tutto questo non è facile per i docenti, tenere conto addirittura per il mangiare, perché non devi dargli da mangiare questo e devi dare da mangiare l'altro, per dire, no, le mense scolastiche è una cosa banale, ma insomma, no? E quindi state però facendo un ottimo lavoro, secondo me. Io vedo che insomma c'è un impegno, no? Da parte, ecco, della scuola, dei docenti, proprio sotto questo profilo. Cosa che non c'è invece a livello magari familiare, a livello comunitario, a livello anche ecclesiale, non è che sia facile questo tema, ma la scuola lo deve affrontare, perché ce l'ha e lo affronta, a mio avviso, in termini poi più o meno ecopositivi, questo vabbè non è un giudizio che mi sento di dare, però mi sembra che ci sia un grande impegno, una grande responsabilità sotto questo aspetto, no? È una ricchezza questa, certamente, io credo che sia anche una ricchezza, perché una volta avevamo il mondo, lo vedevamo solo sui libri, poi abbiamo cominciato a vederlo sulla televisione, poi adesso in internet, eccetera, ma lì ce l'abbiamo davanti, il mondo così come è fatto, ci sono diverse etnie, diverse religioni, ce l'abbiamo lì, ragazzi che vengono, quindi è un mondo in casa ormai, no? E questo dà possibilità di aprire orizzonti di dialogo, di collaborazione, di intesa tra tutti, per costruire certamente su un plafond comune, e questo non può mancare, ecco, il nostro futuro, no? Una terza sfida è, a mio avviso, scusi signor Ministro, qui sono un po', non critico, ma insomma, lo sbilanciamento dell'azione culturale sull'attivismo appariscente, che ricerca lo spot massmediale, i grandi eventi. Sembra quasi che la cultura debba muoversi stesso, almeno a livello territoriale, non parlo, cioè questi grandi eventi, no? Però questo può lasciare in ombra la riflessione, l'approfondimento delle idee, del pensiero, e soprattutto il quotidiano, ecco, proprio il seriale, che deve diventare, ecco, oggetto anche dell'impegno, della promozione culturale, no? Per molti cittadini la frontiera della propria cultura, chiamiamola così, è incentrata sui mass media, l'ha detto la televisione, questo però non tanto per i giovani, dicevo, ma soprattutto per una certa fascia, no? Oppure arriva tutto al più al giornale, ma sappiamo che c'è una forte crisi anche della lettura dei giornali, perché anche se ci danno dei numeri molto alti, dice, Corriere della Sera arriva a tanti, eccetera, ma quanti sono poi di fatto quelli venduti? Altri è quelli che stampano, è quello di vedere quanti sono quelli venduti e quanti sono poi quelli che lo leggono veramente, lo leggono magari solo i titoli, no? Quindi non siamo un popolo che si butta a capofitto sui giornali, non lo sappiamo, no? Oppure tutt'al più al bollettino parrocchiale, arriva, diciamo, un po' in tutte le parrocchie, no? Allora, bisogna elevare la cultura della gente popolare, cioè, io dicevo già prima, no? Cominciare dai ragazzi, dai giovani, è un dovere questo fondamentale di ogni progetto educativo, perché dove c'è ignoranza si è soggetti a tutte le strumentalizzazioni e ai messaggi fuorvianti che sono basati sull'inganno o sulla ricerca, ecco, del consenso. Si è meno liberi, meno cultura, meno libertà. Ma cultura vera, cultura seria, cultura veramente, ecco, come è rappresentata adesso il nostro, ecco, ministro, no? Infine, un'ultima sfida, ma ce ne sono tante, mica voglio dirle tutte, no? Però che mi sembra bella e affascinante è l'arte, il recupero veramente di questo patrimonio di cui parlavo prima, che il nostro paese ha e che ci invidia tutto il mondo, perché insomma sappiamo che il 60, 70, 80% delle opere artistiche, ragazzi, sono presenti nel nostro paese, oppure sono in musei, anche al Louvre, eccetera, ma andate alla sezione italiana, che è quella ovviamente più interessante. Ebbene, allora, l'arte è un veicolo di cultura su cui la Chiesa ha sempre puntato. L'arte apre il cuore, l'intelligenza, valori spirituali, interiori. Il nostro patrimonio artistico, storico, composto di opere architettoniche, scultorio, pittorico, biblioteche, musei, eccetera, è un tesoro inestimabile. Io sono contento perché anche a Torino c'è il Museo Diocesano, ce l'aveva anche a Vicenza, che ogni diocesi ha dato vita a questi musei anche diocesani, no? Veramente sono occasioni importanti e fondamentali, no? E questo anche per qualificare e sfruttare come mezzo di formazione e di promozione umana e sociale, perché molte scuole
molte scuole partecipano anche a questo incontro nei musei, nelle biblioteche, eccetera, no? Non dimentichiamo l'eloquente testimonianza storica della cosiddetta Bibbia Paupero, che fin dall'inizio la Chiesa ha sempre, non cercato di trasmettere anche addirittura il contenuto della fede attraverso l'arte, no? E l'arte era la Bibbia Paupero, era la Bibbia dei poveri che non sapevano leggere, però vedevano e potevano essere, diciamo, affascinati dai racconti, magari della scrittura attraverso anche questo metodo, no? Che si usava. Ecco, allora, io non voglio aggiungere molte altre cose perché avete detto già voi molto meglio di quello che ho detto io. Direi solo questo: quando io parlo alle famiglie, o quando si parla alle famiglie, si dice sempre, si tende sempre a dire, ma la famiglia ha bisogno di questo, deve fare quest'altro, cioè si chiede alla famiglia il tutto più possibile che può dare. Quando si parla di scuola, si chiede alla scuola il tutto più possibile che può dare. Quando si parla, non so, di parrocchie, di oratori, tutto il più possibile, addirittura di lavoro, tutto il più possibile. Sembra sempre che ogni ambito della vita deve esprimere il massimo, deve esprimere. Io credo che invece bisogna essere un po' umile e dire, alla scuola chiediamo questo, alla famiglia chiediamo questo, al mondo del lavoro chiediamo questo, al mondo, che so io, dei mass media chiediamo questo. Il problema è fare squadra. Fare squadra, Enoch, questa base famosa, io nel nord-est me la sentivo ripetere tante volte, fare squadra, no? Cioè, fare in modo che veramente si possa collaborare, ognuno per la sua parte, non pensandosi esaustivi ciascuno, no? O estranei, ma gettare questi ponti di collaborazione, di corresponsabilità, e allora veramente c'è possibilità di dare una svolta, importante anche a tutti i nostri discorsi che facciamo, compreso quest'oggi anche quello della scuola. Ecco, allora, il tema era questo, concludo, la scuola un bene per tutti. E questo era il tema dello scorso anno. Noi abbiamo aggiunto quest'anno la scuola un bene per tutti alla ricerca delle parole perdute. Così il nostro percorso si è arricchito dall'anno scorso, di un'ulteriore proposta positiva e unitaria su cui vogliamo continuare a lavorare, malgrado le grosse difficoltà di bilancio che attanagliano le scuole, in particolare quelle paritarie, lo sappiamo, no? L'anno scorso abbiamo fatto un concorso sul tema La scuola è un bene per tutti, che ha avuto un grande successo, con dei lavori veramente molto interessanti, massmediali, anche eccetera, da parte di tantissime scuole, comprese le scuole statali. Quest'anno vedremo se riusciremo a fare altrettanto sulle parole perdute, perché vogliamo che la settimana della scuola non si chiuda con la settimana della scuola, ma arrivi un po' a tutte le scuole, quelle che vorranno riprendere il discorso attraverso anche questa forma del concorso, no? Che può essere anche così un po', attirare la simpatia anche dei ragazzi e dei docenti, no? Vorrei infine informare anche che la nostra iniziativa regionale che abbiamo fatto lo scorso anno, vi ricordate, la prima grande assemblea regionale sulla scuola, che è stata fortemente partecipata, sono venuti anche il ministro Profumo e Fornero, eccetera, no? È stato un momento veramente molto bello che abbiamo attivato. Bene, questa iniziativa regionale è stata ripresa poi anche nelle altre regioni del nord, nel Triveneto, nella Lombardia, nella Liguria e nell'Emilia Romagna. Tutte le regioni hanno fatto questa grande assemblea sulla scuola, entro cui c'era certamente il problema anche della scuola paritaria, che ci interessa in modo particolare, però il tema era la scuola in quanto tale, no? E non dobbiamo mai separare scuola paritaria da scuola. La scuola paritaria fa parte della scuola pubblica, di servizio pubblico, eccetera, e quindi è all'interno che occorre collocarla, no? E, bene, in seguito a queste assemblee regionali, abbiamo proposto alla CEI di promuovere una conferenza nazionale sulla scuola. E questa è stata una proposta, appunto, che io ho fatto recentemente anche al Consiglio permanente, è stata accolta molto bene, devo dire. Adesso vedremo quando, però, perché la situazione del nostro paese sono un po' così, no? Quindi bisognerà cercare di vedere quando collocarla. Però mi sembrerebbe molto importante questo dare un segnale ai nostri politici e a tutte le realtà civili e sociali del paese per impegnarsi a rilanciare la scuola e la cultura come soggetto centrale per la ripresa. La ripresa, si parla di ripresa, non può essere la ripresa economica, la ripresa finanziaria, la ripresa sociale, la ripresa politica, benissimo, ma se alla base non c'è anche una ripresa diciamo, culturale, spirituale, etica, chiamiamola così per noi, no? Si rischia di costruire sulla sabbia, si rischia di costruire sulla sabbia, quindi ci vuole indubbiamente questo sostegno fondamentale, no? E allora io mi auguro che la CEI accolga, come è stato detto, anche adesso i tempi, vedremo come organizzarla, come farla, ma sarà un segnale molto forte che vogliamo dare sia sul piano della valorizzazione della scuola come della cultura, all'interno proprio, ecco, di una dimensione di ripresa morale, etica, spirituale, finanziaria, economica, in tutti i sensi del nostro paese. Io vi ringrazio molto comunque della vostra partecipazione, ringrazio ancora.
Grazie eccellenza, grazie ancora al Ministro, a tutti coloro che hanno parlato, all'ufficio scuola che ha organizzato l'intera settimana, alla platea che, allineandosi sulle indicazioni di Chiara Bertoglio, ha esercitato l'arte dell'ascolto questa mattina. È ora di andare a mangiare, quindi buon appetito e arrivederci.
Grazie.